Che cos'è il necessario? Che cos'è il superfluo? Dove sta la linea di demarcazione tra ciò che è necessario per vivere, da ciò che è l'utile, il non necessario, il superfluo? Basta dare uno sguardo alla nostra vita per accorgersi che questo limite è stato sempre più spostato. Cioè le esigenze, i bisogni, che una volta non esistevano, oggi sono diventati bisogni provocati, esigenze esigite. Ma come mai? È logico. Quando la gente non aveva niente, si accontentava del niente. E se le famiglie andavano più d'accordo, ebbene, per il niente non si litiga, Si litiga sempre per i soldi, sempre. Maledetto il giorno in cui muore un genitore, è l'inizio della litiga fra figli, quante ne ho viste nella mia esistenza. Ma perché? Ma perché nel cuore dell'uomo la bestia più feroce è l'auri sacra fames, le sacranda fame dell'oro, la bramosia della ricchezza, ma non del necessario, ma del superfluo. E tutti siamo colpevoli di questo. Voi ci pensate, amici, non so se sia una statistica giusta, ma dicono le statistiche che ogni 5 secondi muore un bambino di fame. Morto. E perché? Perché io, del popolo ricco, gaudente occidentale, mangio con 12 bocche e sottraggo ad 11 bambini ciò che è necessario per vivere. Tutto qui. Tutto qui. Sono andato in Germania, non adesso, ma 20 anni fa, ad Heidelberg, la città universitaria che la signora conosce molto bene, bella, bella Heidelberg, città come Perugia, universitaria, bella come cittadina, bella come cultura, bella, bella tutto. Sono andato in una panetteria e ho visto la bellezza di 116 tipi di pane. 116 tipi di pane. Noi abbiamo lo sfilatino, la filetta, quella del Fontignano, quella del Prepo, quella di Vatto la Pesca. Qui c'erano 116 tipi, con questo, quell'altro, quella col ricamo sopra, quella con. E io davanti alla vetrina stavo guardando, dicevo, qui sono tutti matti. Qui sono tutti matti. Io che, come voi gli anziani, vengo da un tipo di civiltà contadina dove l'unico pane era quello del forno dei contadini e non c'era scelta, ma quanto era buono quel pane, solamente l'odore ti invogliava a mangiare. 116 pane, tipi di pane. Vado al supermercato, davanti a me una signora giorni fa dice, voglio una filetta di pane. Di che? Quell'altro, erano pare, 6 forni. Ce l'ha il settimo forno? Dice, no signora, guardi, noi ci abbiamo solo 6 forni. Oh, 6 forni sono tanti, Dice, come lo vuole? Cotto, semicotto, alto, basso, lungo, corto. La fame! Ho detto io, la fame del 15-18 e del 43, me l'ho subito io. Tutte queste storie non le avremmo fatte, pensate. Davanti a me una signora ha speso 40 euro per il gatto. Ho detto, signora, lei farà 40 anni di purgatorio. Ma che mi dice? Ci dai un prete? Sì, cocca, di Santa Lucia, qua. Dice, perché vado 40 anni in purgatorio? E stia tranquilla che lei ce la sicura, perché lei non spende 40 euro una settimana per i poveri. Dice, è vero. Ma cominci a purificare il cuore, perché già ha cominciato ad andare in purgatorio. 40 euro per il gatto. Ma voi poteste raccontarmene più di me, andando a far spesa, che se ne vedete di tutti i colori. I vostri bambini la brioche, 10 tipi. Cosa c'è Don Ignazio? Che parmigiana c'è? Dimore, che schifo. C'è una, guarda, c'è quella di pesca, peggio ancora, la fame del 15, 18, del 43. Amici, vedete, quando si va a tavola con il corpo sazio, è chiaro che tutto diventa cattivo. Il migliore ingrediente del cibo è la fame. Cioè, ma tu speri che torni? Io spero di sì. Cioè, tu sei un sadico. Amici, non ne posso più vedere queste cose. Non ne posso più vedere. Non posso vedere perché, come non ho potuto vedere quell'amico che sta non oggi fuori della porta, buttare nel cestone dell'immondizia quello lassù, una torta di Pasqua che a vederla ti innamorava per quanto era profumata e soffice. Buona a vederti. L'ho ritrovata sbriciolata tutta nel cestino lassù. Amici, datelo per lo meno ai passeri, ma non a queste persone. E questi sarebbero gli affamati, i questuanti. E non mi sta bene, non mi sta bene. Invito i vostri bambini, i vostri ragazzi al pranzo della cresima, della comunione, o addirittura i ragazzi degli sposi. Io mi raccomando, non sciupate la roba, perché è un delitto sciupo. Di fronte a un mondo che ha fame, ma dove butti via un piatto di salsicce? Ma quel bambino che nella discarica sta morendo di fame e che va a cogliere il soccio, il topo, per mangiarlo perché non c'è niente, e tu butti delle salsicce? Amici, questa è una colpa grave davanti a Dio. Ho buttato via le salsicce. Dove sta il superfluo e il necessario? Amici, bello questo passo nella Bibbia di oggi. Elia e la vedova di Sarepta, che ci ricorda come Dio è provvidente. Sapete, un giorno la madre Speranza chiamò la superiora della casa del clero di Perugia. Il buon Gesù gli ha detto: guarda che la tua superiora a Perugia sta buttando via un sacco di roba perché questa sera i preti non sono venuti a cena. È stata imprevidente, perché prima di cucinare chiedi chi viene a cena e chi non viene. Aveva cucinato tanta roba che ha dovuto buttarla via. La madre Speranza, la quale Valenza chiama la superiore, dice: cosa hai fatto prima ancora che cenassero? Cosa hai cucinato stasera? Quella poverina si sentì annientata, che la madre sapeva tutto, no? Il buon Gesù mi ha detto che tu sei una donna imprevidente, che tu hai cucinato tanta roba da buttare via perché stasera i preti non vengono a cena. Guarda, Dio è provvidente. Stavolta ti ha provvisto, la sua volta non ti dà niente. E mica scherzava la madre. Voi dovete vederla quando nel 56 ci fu la grande gelata degli olivi. Io c'ero, è l'anno in cui sono diventato prete, 56. Ci fu una gelata a maggio che seccò tutti gli olivi. Una medicata la fa paura. Beh, era l'anno in cui veramente non c'era olio. E la madre Speranza aveva tanti bambini a fermo, tanti, degli artigianelli, che erano senza un goccio d'olio. Durante la preghiera la madre lo supplicava: buon Gesù, sicco mio, buon Gesù, figlio mio, ma che cuore hai tu di vedere questi bambini che devono mangiare l'erba scondita senza un goccio d'olio? Vorrei vedere se tu fossi una mamma, se tu ti contenessi così con i bimbi che non c'hanno niente. Lo provocava la madre Speranza. E tu dici di essere l'amore misericordioso? Ma che amore sei se non ha pietà di questi bambini? Dammi quest'olio. E Gesù si vede che gli ha detto: vanno a comprare a Orvieto. E la madre rispondeva: buon Gesù, buon Gesù, ma io, tu sai, sono povera vecchia, non ho denari per comprare tanto olio per questi bambini. Tu sei onnipotente, sei Dio, pensaci tu, e che ci devo pensare io che non ho niente? La madre. E piangeva, supplicando: Gesù, ascoltami, ascoltami. Vedete, è la preghiera dei poveri, veri. A un certo punto avevo una cisterna d'olio di 1000 litri di olio di acciaio inossidabile. Il mio amico Pedro Pietro, che molti di voi conoscono, perché con voi è stato a Međugorje, in tanti santuari, è figlio della Monte Misericordioso, sta con le Valenza, Pietro Jacopini, che fa? Va giù nella dispensa e vede che la cisterna è vuota. Vuota, manco un goccio d'olio. Torna su dalla madre. In cucina la superiora è disperata, non può far niente, non può oliare. E la madre, come dice, su, ascoltami. Torna giù, dopo poco tempo, prende il banchetto, sale sopra, pensate, l'olio era diventato talmente alto che sfiorava il vertice massimo, quasi buttava. 1000 litri d'olio erano. Queste cose le leggerete quando uscirà nei libri della madre. Vedete la preghiera onnipotente? La preghiera di chi ama, la preghiera di chi dona. La madre Speranza era una mamma meravigliosa, ma lei, ma ci pensate che alle 4 del mattino, alle 3, già non dormiva mai perché era sempre a contatto con Gesù. Come dava l'esempio alle sue figlie, cucinando lei, tanto che un giorno disse a Gesù, buon Gesù, tu mi dai il dolore alle mani, le stigmate nelle mani, ma se io ho le ferite come posso pelare le patate, sbucciare le patate o lavare la verdura? Gesù, toglimi le stigmate, dammi la sofferenza della passione, ma toglimi le ferite esteriori. E il buon Gesù le tolse le ferite esteriori, conservandole il dono della sofferenza della passione. Questa è la madre Speranza. Una donna immensamente fiduciosa nella provvidenza. Pensate quando nella guerra di Spagna, era prima del 36, quando scoppiò la guerra rivoluzione spagnola, il buon Gesù liberò la madre che presto sarebbe accaduta una guerra terrificante che avrebbe lacerato la Spagna, soprattutto per punire i preti e i religiosi spagnoli che non si comportavano come Cristo voleva. Capito? Quella che leggete nei libri di storia, la madre dice, il Signore Gesù fece scoppiare questa guerra al tempo di Franco per punire la Spagna che aveva rinunciato alla fede cattolica. E ci siamo un'altra volta, stiamo rifacendo il bis, attenti Zapatero, che già l'hai avuta la briscola una volta, attenti che non arrivi la seconda peggiore della prima. Bene, pensate, Gesù le disse, verrà una guerra e tu dovrai preoccuparti di migliaia di bambini perché rimarranno orfani. Compra la casa qui a Bilbao, a San Sebastian, ma io, buon Gesù, non c'ho manco un soldo. E tu vuoi che io compri la Spagna per ospitare questi bambini? Non c'ho manco una pesata. Che devo fare? Devi comprare. E la madre Speranza le mise vicino una santissima donna, una signorina, figlia di un ministro, perché potesse aiutarla a comprare queste case. E io sono stato a vederle queste case, cose grandiose, tutto secondo la provvidenza di Dio. Guardate amici, queste non sono chiacchiere, questa è realtà storica, andate a vederle con i vostri occhi. Io sono stato più volte a vedere queste meraviglie. Il Signore compie miracoli solo a chi ha fede. La vedova di Saretta, che ha dato gli ultimi spiccioli, l'ultimo pugno di farina e olio al profeta Elia, doveva morire di fame. Il Signore non ha permesso che morisse di fame. No, ma quell'olio non venne mai meno e la farina fu sempre sufficiente. Ascoltatevi questa. Molti di voi conoscono sorellina di Saluzzo, di Međugorje. Quando io l'ho conosciuta a Regna Santa Lucia nel 88, con Visca, con i suoi ragazzi, molti di voi se la ricordano, da poco aveva fondato a Saluzzo la casa per per i tossici dipendenti, per i drogati. Che vuol dire era fondato? Questa donna, con la quinta elementare, udite, udite amici, nel cuore aveva un desiderio di ospitare questi ragazzi per poterli salvare. E lei era già suora della carità. E però lei dice, io non ci sto bene qui dentro, questo non è secondo i piani del Signore, non è secondo le mie intenzioni. Andò dalla superiore e le disse, madre, io esco dall'ordine perché io devo fondare una congregazione per tossicodipendenti. Questa superiore l'ha presa per matta. Dice, ma tu c'hai la quinta elementare, che cosa pretendi? Sei una illusa dei tuoi progetti, una narcisista. E dice, no, io non sono né illusa né narcisista. Io sento nel cuore un amore per questi figli della strada e li voglio salvare. Ed è uscita. Andò a Saluzzo. Su nella collina di Saluzzo c'era una casa diroccata con le serpi che attaglioravano da tutte parti. Una casa senza bevi, era solo un antico ricordo. E disse sorellina, questa potrebbe essere la casa dei ragazzi del futuro. C'era niente, serpi e vetro rotto e infissi spaccati, senza porte, senza niente. Con lei c'era una suora che io ho conosciuto, Sortea, e disse, noi ci fermiamo qui, noi cominciamo a pregare, ci fermiamo qui sulla collina, ci fermiamo a pregare. Pensate, dopo poche ore arriva il primo ragazzo tossicodipendente, forse andava a bucarsi in mezzo a quella sporcizia, e gli disse le suore che pregavano. Disse loro, posso fermarmi io qui con voi a pregare? Ma vieni, vieni, ma voi siete religiosi, io non so manco pregare, non so, io conosco solo la droga, non conosco preghiere. Fermati con noi, fermati con noi. Il primo ragazzo drogato. Il secondo che è venuto, io l'ho conosciuto, tante volte a Santa Lucia, in casa mia c'è stato, veniva dalla droga e spacciava droga. Era un nottambolo solenne, era un tipo di tutti i colori era fatte, crude, cotte, semicrude, semicotte. Beh, disse la madre, fermati anche tu, preghiamo insieme. Ecco la prima comunità, tossicodipendenti, drogati, ubriachi fradici, che sono fermati a pregare con Sor Elvira e la consorella. E cominciamo così la storia, ascoltate che storia, bellissima, per dire come Dio è provvidente. Va giù al mercato di Saluzzo un giorno, vestita da suora, e va nel reparto agricolo contadino e vede la motozappa, vede il piccone, vede la pala, vede la carretta, vede qualche strumento più perfezionato. Un signore, dall'occhio lungo, la osserva, dice, ma che ci sta a fare la suora di qui, in mezzo alle zappe, alle pale, alle panche, alle carrette e ai decespugliatori? Senza panini, questa è una roba per lei. Ci scusi sorella, io non c'entro niente, mi scusi l'intromissione, ma vedendo una suora qui mi sono chiesto se ha sbagliato reparto. Ci danno, guardi signore, non ho sbagliato reparto, solo che ho gli occhi gonfi di desiderio di comprare queste cose per i miei ragazzi e non c'ho manco una lira. Pensate che storia. Dice, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Lei scelga quello che vuole, che è necessario per i suoi ragazzi. Poi ci penso io. Ci dove abita? Su una collina di Saluzzo. Cioè, ah, su una casa di Roccava, sì. Cioè, ma lei non può portare sto peso perché è un peso grosso. Cioè, lei è una donna. Cioè, guardi, la porto io col camioncino. E dice, è la mia strada. Ci metto, se via a casa, che poi la raggiungo. Pensate, così comincia la storia di questa donna. Ci pensate? Sapete quante case ha fondato oggi, sorellina? 52 in tutto il mondo. Ha migliaia di ragazzi drogati che riabilita e chi di voi sono a Medjugorje ha gli occhi pieni e il cuore gonfio di gioia per averli incontrati, questi ragazzi. I figli della luce, i figli della preghiera. Io ho fatto esperienza con loro, su Saluzzo, ho fatto esperienza con loro a Medjugorje, amici. che maestri questi ragazzi, quelli che viaggiavano con il coltello in mano a Torino, a Porta Nuova. Pensate che uno di questi è il mio collega, che l'aveva messo da pranzo, gli ha fregato tutti i soldi la domenica. Troppe ne so di questi ragazzi. Pensate, quando andammo con il pullman noi di Santa Lucia nell'89, arrivai a Saluzzo, pensate, erano tutti gli scaffali vuoti. Non avevano nulla da mangiare. E Vira mi dice, Don Ignazio, e chi ti ha mandato? Il Signore, la provvidenza? Vieni giù, guarda, non c'ho niente per i miei ragazzi. Arrivi tu col pullman e mi riempi tutti questi scaffali. La provvidenza di Dio. Sapete che i tossicodipendenti sono molto amanti del latte. Il latte per loro è un alimento per disintossicarsi, no? Un giorno avevano solo 12 litri di latte nel magazzino. Bussa alla porta un signore e c'era Elvira. Dice, venga a chiedere qualcosa perché non c'è niente da mangiare. Elvira chiama Marco, Marchino, lo conosciuto, ma Marchino vieni su, vai a prendere il latte nel magazzino, c'è uno scatolone, 12 litri, porta su tutti, dice, ma Elvira, ma se tu li dai a questo signore, per noi non ci rimane niente. Marchino, vai a prendere, portaci tutti. E questo, ci andrò Elvira, ma e dopo per noi non ci rimane niente. Marco, obbediente, piagnucoloso e protestatario, va nel magazzino, prende lo scatolone e lo porta in via. E via lo prende e lo consegna a sto signore. Dice, Marco, questo è uno più povero di noi, dice, noi non ci abbiamo niente, ma questo è niente di niente, ma cosa lui al posto di noi? E così finisce. Era mezzogiorno. Alle 4 del pomeriggio bussano al campanello. Chi è? C'è solo Elvira, sono io, vai nel cancello per cortesia. Era un camion carico di latte. Un camion, so quanti centinaia di litri, no? Dice, Marchino, vieni giù a vedere, vieni giù, vieni giù. Vieni a vedere chi è venuto. Tu che avevi tanto paura che mancasse il latte. Guarda, dopo 4 ore il Padre Eterno ce l'ha mandato in camion. Morale. Non sarebbe arrivato questo latte se tu avessi trattenuto anche un solo litro per te. Ma siccome l'abbiamo donato tutto, il Signore ci ha ricompensato il 1000 per 1. Marco, impara, prendi su e porta a casa. Questa è la storia, piccola storia, i piccoli fioretti di Suor Elvira. Ma che calzano molto bene con il Vangelo di oggi e con la prima lettura. La povera donna che getta 2 monete, c'è cioè lì che buttavano giù, manciate i soldi, rumore, su quelle cassettiere, no? Sta donnina, c'ho 2 soldini, spicci spicci, quasi timorosa, si guardava intorno, dice, che figura faccio io, 2 soldini, cioè, non sono niente, no? Gesù la vede con l'occhio, chiama i discepoli, va, Pietro, Giacomo, Giovanni, vieni a vedere, cioè, hai visto che scena? Tutti quei signori che hanno donato tante monete, non l'hanno fatto con amore, hanno fatto perché il suono della cassettiera richiamasse lo sguardo dei presenti, che dicessero quanto sei bravo, quanto sei bravo, quanto sei bravo. Quella donnina aveva solo 2 soldi e li ha dati tutte e 2. Imparate la lezione. Quelli che hanno dato tanti soldi hanno dato del loro superfluo. Questa, con 2 minutine, ha dato del proprio necessario. Quanto aveva per vivere? Amici, state tranquilli, quella donnina non è morta di fame, ve lo dico io. Chiudo. Io dico molte volte alla gente che mi dice, beato lei Don Ignazio che ha tanta fede, e io rispondo, io non ho la fede. Un frate che non c'ha la fede, io non ho la fede. C'è chi c'ha? Io la fede non ce l'ho perché il Signore le cose me le fa toccare con mano e quando tocchi con mano la fede non esiste più. Amici, chi di voi avrebbe scommesso un soldo su questa chiesa? Chi era vivo nel 90-92 ricorda? Che dicevano i giornali di Don Ignazio? Il prete matto, il visionario, chissà come vorrà fare, cattedrale nel deserto, il parolaio, quello che vende fumo. Amici, questo è un arrosto buono, non è fumo, è un bel arrosto. Quanta gente oggi rimane con un panno di... I miei colleghi che mi dicevano, chissà sto matto come farà? Sono tornati dopo l'inaugurazione a dirmi, come fatto? E io gli ho risposto, Direntini! Non te l'ho detto prima e non te lo dico adesso, Direntinità! Te lo dico come ho fatto, amici, ecco, guardate, questa è fede, questa è toccare con mano. Quello che ieri ha tolto la gru dal nostro edificio, andate a vederlo che spettacolo, aspettate! Che bel giorno quando io vi farò vedere questa meraviglia. Chi ci avrebbe scommesso che sto matto di Don Ignazio avrebbe fatto 10.000 appartamenti? Ho visto il vescovo, glielo ho detto, l'altro ieri. Venga a vedere queste cose, perché a Santa Lucia non trova una parrocchina così, Trova gente sveglia, trova gente buona, brava, generosa, col cuore aperto, gente che ama. Venga a vederle. Fra tanto deserto c'è un'oasi bella, questa è un'oasi. E domenica scorsa, non so se avete visto, finita la messa, io ero lì. Quella signora che mi ha abbracciato lì vicino al crocifisso, sapete chi era? Mai vista? Mai vista? Era una signora di Varese, Milano. Penso, padre, cocca. Città, che messa! Che messa, normale! No! Che messa a cui ho assistito! Una messa di gioia! Ma che bella questa messa! Qui ho sentito la gioia di celebrare, la gioia di lodare il Signore. Da mia parte non è così. Cocca, mi dispiace per lei, ma qui è così. Qui noi abbiamo la gioia, siamo contenti di essere cristiani, siamo contenti di lodare il Signore. Ma abbracciato, tornerò. Che gusto, che piacere che ho avuto oggi. Sarà inquadrato, era lì, davanti al crocifisso. Amici, questa è la nostra bella storia. Colleghiamo questa bella scrittura con la realtà della vita. Non abbiate paura. Aprite il cuore, apriamo il cuore. Da retta Don Ignazio. Noi mettiamo alla banca i nostri soldi. Quanto prendete oggi? Le banche quanto vi danno? 0,80, 0,20, 0,0, 2,20 fra 5 anni o investi col rischio? Non prende più niente. La banca di Dio non dà lo 0,20, non dà al 0,80, dà al 100 per uno e la vita eterna. Amici, io sono furbo, io in questa banca ci investo tutti i giorni, anche con voi con me, investiteci, non rimanete delusi, chi investe con Dio si arricchisce, chi investe con gli uomini si impoverisce. Viva la banca di Dio!